A viso scoperto. L'informazione senza veli con Matteo De Micheli.
Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Avviso Scoperto, l'informazione senza veli. Questa sera parleremo della Russia, perché effettivamente le cose non stanno esattamente come vorrebbero farci credere, e lo faremo con un esperto che è il professor Lorenzo Maria Pacini, docente di filosofia politica. Buonasera, benvenuto.
Grazie mille, buonasera a tutti.
Professore, lei ha scritto un libro con Dugin, che è il filosofo definito più pericoloso del mondo. Possiamo vedere la copertina, per favore, regia? Eccolo qua, Politica Eterna, di Alexander Dugin. E la prossima slide, regia, per favore. Vediamo, ecco, a cura di Lorenzo Maria Pacini. Ecco, vediamo la prossima slide. Questa è l'introduzione proprio a cura di Lorenzo Maria Pacini. E Dugin, grazie regia, grazie, possiamo togliere questa slide. Dugin viene, diciamo, universalmente, insomma, almeno dall'Occidente, riconosciuto come l'ideologo di Putin. Ma le cose stanno davvero così?
È una domanda importante, perché effettivamente ci colloca all'interno di quella che è la comprensione degli eventi attuali che hanno stravolto il mondo ormai da circa 21 mesi. E in realtà bisogna subito disfare questo falso mito della stampa occidentale. Dugin non è l'ideologo di Putin, e le sue relazioni dirette, la sua, potremmo dire, collaborazione anche nell'antro governativo e nelle attività del governo putiniano sono cominciate soltanto dopo la morte della figlia Daria Dugina. Ma questa definizione gli è stata data diversi anni fa in seno alla stampa del Washington Post, quando venne erroneamente riconosciuto come ideologo, come il Rasputin del Cremlino, il filosofo più pericoloso del mondo, quando ci fu nel 2014 l'azione da parte della Federazione Russa dopo il golpe di Piazza Maidan a Odessa, in Ucraina, che fu, come ormai è ben noto, l'inizio, il principio vero del conflitto russo-ucraino, che oggi si è sviluppato come un'operazione militare speciale. E fu in quel contesto lì che gli venne affibbiata questa etichetta. Ora, è molto divertente, perché bisogna in realtà sapere che il professor Dugin è stato sempre molto critico della politica putiniana. Uscì anche in Italia una decina di anni fa un testo, un po' di più, un testo intitolato Putin contro Putin, dove Dugin faceva un'analisi di carattere squisitamente filosofico e un'altra di carattere squisitamente politologico, per mostrare come in realtà Putin fosse fondamentalmente molto più filoliberale, filo-occidentale di tanti altri possibili presidenti della Federazione Russa. Ovviamente la cosa è andata evolvendosi, si è sviluppata nel corso degli anni, e oggi effettivamente Dugin ha una collaborazione con il governo russo come consigliere, come d'altronde lo sono tanti pensatori in tutti i governi del mondo, perché l'evoluzione che c'è stata a seguito della morte di sua figlia è stata un qualcosa di emblematico, che in un certo senso ha fatto sì che diventasse un'icona, un simbolo per tutta quanta la Russia e per tutti coloro che condividono quella che è una visione del mondo portata avanti proprio dalla civiltà russa in questo momento.
Ecco, e tutto ciò, questa definizione, questo accanimento dei media occidentali ha contribuito, insomma, ad attirargli addosso l'odio degli ucraini, che appunto poi si è manifestato con il terribile attentato alla figlia Daria Dugina, che è tragicamente scomparsa. Quali erano le idee, chi era Daria Dugina e quali erano le sue idee, soprattutto in riferimento all'Europa e alla Russia?
Daria per me era anzitutto un'amica, prima che una filosofa, ricercatrice universitaria, analista geopolitica e giornalista molto apprezzata in Russia, ma anche all'estero, soprattutto nel contesto francese e nel contesto medio orientale. Pensate che io sono stato una delle ultimissime persone che ha avuto l'onore di parlare con lei, di scriverle, proprio poche ore prima che venisse barbaramente uccisa in quell'attentato. E di Daria mi sono rimaste in maniera iconica, e ve le voglio consegnare, delle parole che sono un po' il compendio, che era tutto il suo stile di vita, tutto il suo pensiero, tutto il modello della sua esistenza. Il suo ultimo messaggio è una frase che lei più volte ripeteva ai suoi amici, italiani e non soltanto, dove mi chiese così, in maniera perentoria, a consacrare quella che per lei era stata una giornata bellissima, dedicata allo studio della filosofia, mi chiese: Lorenzo, sei pronto a morire per le tue idee? E questo bisogno, questa esigenza profonda, maturata in lei attraverso anni di disciplina filosofica, di ricerca, di studio, di lavoro interiore, così come riportato anche nei libri che sono usciti, dedicati proprio a lei e scritti da lei, l'ultimissimo, La mia visione del mondo, Ottimismo escatologico, parla veramente di una Daria nascosta, ve lo confesso, molto nascosta anche a me. Tra pochissimo uscirà il suo diario, che è una raccolta meravigliosa che fa esplorare la profondità di una ragazza che era pienamente donna, pienamente russa e pienamente innamorata dell'Europa, quell'Europa per la quale tanto, tanto dava, tanto desiderava dare. Poco prima che morisse avevamo completato insieme il primo capitolo di un libro che si sarebbe chiamato Risorgi Europa, di cui abbiamo editato in italiano soltanto quelle poche pagine che erano state presentate, e che voleva essere una sorta di progetto per far vedere ai giovani europei la grandezza del proprio continente, la ricchezza delle tante civiltà che in esso si trovano, che sono state il cuore del mondo per numerosi secoli e che sono ancora un grandissimo esempio, una grande attrattiva anche per tutta la civiltà russa. Basta pensare a quanto i russi amano l'Italia, la cultura italiana, la musica, il cibo, l'arte, la moda, l'artigianato italiano. E in questo si riscontra davvero quella che era la sua idea. Daria era una vera e propria discepola spirituale di Platone, per cui ambiva alle cose alte, alle cose belle, alle idee più pure, più autentiche, da realizzare come un vero e proprio progetto di vita che doveva essere in qualche modo disciplinato attraverso un rigore personale, che però mai traspariva attraverso la sua simpatia, la sua brillantezza, il suo amore per l'arte, per la musica, soprattutto per il bossa nova sudamericano, e anche per la sua, un po' potremmo dire, goliardia, un tratto molto più europeo che russo in un certo senso. E laddove però si nascondeva, ripeto, questo grande rigore, questa autenticità di vita interiore. E il suo desiderio era quello di far sì che l'Europa potesse riscoprire se stessa, emancipandosi dal bisogno di qualsiasi protettore, patrono o peggio ancora colono, come poteva essere gli Stati Uniti d'America, ma come anche rischiava di diventare la Russia, per riaffermare una identità pienamente europea, pienamente europeocentrica, fondata sulla grandezza dei nostri antenati, dei nostri pensatori, di tutta quella schiera sterminata di grandi nomi che abbiamo in tutti i nostri paesi europei. Questo era per Daria davvero la missione che voleva consegnare all'Europa. Pensate che lei si era specializzata in filosofia francese proprio per fare questo, per riportare nel cuore dell'Europa, per far destare nuovamente i cuori europei a tornare alla loro grandezza.
Ecco, grazie di cuore veramente per questo bellissimo ritratto che rende giustizia e rende verità quando e dove purtroppo l'informazione qui in Italia è impostata sulla censura, soprattutto di tutto quello che è russo, sulla russofobia. Insomma, penso che se fosse doveroso abbiamo fatto un bel servizio anche per i nostri telespettatori. Mi ha fatto venire in mente la caverna di Platone, ha citato Platone, come non pensare in questo momento al fatto che tante persone, grazie proprio a questa propaganda, a questa censura, a questa imposizione del pensiero unico, si ritrovano in questa caverna di Platone, tanto che chi va fuori magari vede la luce e glielo va a raccontare, quasi quasi lo prendono a pietrate. Insomma, è una situazione molto difficile, per cui è molto
Decisamente.
importante cercare di dire le cose come stanno. Ecco. E allora, un'altra prossima domanda. Esistono delle ragioni politiche e filosofiche nella guerra, dietro la guerra tra Russia e Ucraina?
Quando Negli anni 90 ci fu la caduta della Russia sovietica e si passò alla forma federale repubblicana come la conosciamo oggi, con una transizione che fu molto dolorosa, molto complessa e che ha significato anche uno scivolone enorme della Russia per quello che era la sua posizione di grande antagonista mondiale nei confronti degli Stati Uniti. Lì avvenne un qualcosa di estremamente significativo. L'Ucraina, o meglio quella regione di confine, perché questo significa che era appunto potremmo dire un po', no? Il cuore, veramente la sorgente della civiltà russa, un po' come lo potrebbe essere per noi italiani Roma, per noi europei, laddove Roma è stata la caput mundi indiscussamente per secoli, che ci piaccia o no, venne tolta alla Russia sovietica, viene tolta quella forma di Stato che in quel momento aveva, laddove era sempre stata una regione appartenente alla Russia, perché a partire dalle primissime evangelizzazioni fatte nel X secolo d.C. da parte del principe Vladimiro I di Kiev e di sua figlia Olga, passati alla storia come i due primi grandi padri di tutta la Russia, ecco lì ci fu, no, questo sviluppo che ha portato alla Russia come la conosciamo oggi, a quelle che, anzi loro come dicono in ambito religioso, alle russe. Togliere quindi quell'area, quella regione, significò inevitabilmente un attacco diretto al cuore di che cos'era l'essere russi, la civiltà russa e la molteplicità di quei modelli culturali di un paese estremamente multietnico che si estende, come il paese più grande al mondo per la sua estensione geografica e che raccoglie in sé una storia incredibile, facendo da liaison tra l'Oriente e l'Occidente europeo. Nel compiere questo avvenne un vero e proprio trauma e lì principiò quello che è stato più volte definito, a giuste ragioni, un vero e proprio scontro di civiltà, cioè di modelli diversi di intendere la vita umana, di organizzarla socialmente, politicamente, economicamente e culturalmente. Quello
Ecco,
che c'è stato a
su
seguire,
questo punto la
sì.
interrompo un attimo perché dobbiamo andare in pubblicità. Riprendiamo il discorso subito dopo la pubblicità, quindi restate con noi, torniamo fra pochissimo. Ecco, siamo di nuovo in onda. Professore Pacini, l'ho interrotta, stava dicendo di questo scontro di civiltà tra Russia e Ucraina.
Uno scontro di civiltà, appunto, che in qualche modo è la ragione profonda che troviamo quando dobbiamo riflettere sul conflitto russo-ucraino, perché quello che è cominciato, non è cominciato nel 2022, ben sappiamo che già nel 2014, quando ci fu il famoso golpe di Piazza Maidan, principiò quello che fu un vero e proprio scontro intestino a quella che era il neonato Stato ucraino, cosa ben differenza da una nazione, questo è importante sottolinearlo, e da quel momento in poi l'acuirsi di questo conflitto portò a una esasperazione e una rottura sempre più forte tra quella che era l'ingerenza occidentale, in particolare americana, ma non soltanto, nei confronti dei russi, che vivevano in quei territori, che erano sempre vissuti in quei territori, fratelli e cugini di tutte le altre etnie e popoli lì presenti. Da quel momento in poi cominciò una rottura violenta, voluta dall'Occidente, documentata anche assolutamente, oramai è un po' il segreto di Pulcinella, si è venuti tutti a conoscenza di quella che era la progettazione che c'era stata dietro a questa vera e propria operazione voluta per cercare di entrare sempre di più nel cuore, proprio potremmo dire nel cuore dell'identità russa per distruggerla. Per questo si può parlare di uno scontro di civiltà. Quello che vediamo militarmente è la conseguenza di una serie di scelte di carattere politico fatte su lunghe distanze. Perché pensare che il conflitto di adesso sia un qualcosa di nato quasi 2 anni fa sarebbe una miopia davvero grave e colpevole. Ci sono invece voluti decenni, circa 30 anni, per arrivare a convincere fratelli e cugini a farsi la guerra fra loro con un odio che è stato radicalizzato, con ideologie politiche che sono state introdotte o fatte rivivere e portate all'estremo, per arrivare poi a giustificare la presenza di una guerra che purtroppo, come stiamo d'altronde vedendo dagli esiti, non poteva che finire soltanto in un modo, e cioè quello con un vero e proprio massacro che non giova né all'Ucraina né tantomeno ai russi, che mai hanno dichiarato l'intento di distruggere quella che per loro è una terra natia, un cuore della loro civiltà, ma che anzi più e più volte hanno ribadito l'assurdità di questo conflitto, ma d'altronde anche la necessità di non veder distrutta la terra delle proprie origini, uno spazio veramente sacro.
E ecco, il segreto di Pulcinella, perché noi abbiamo visto in questa trasmissione video di diversi anni fa in cui i politici, tra cui per esempio Mattarella, Brunetta, ma anche tanti altri, sottolineavano che gli accordi di Minsk non venivano rispettati, la NATO si stava sempre più spingendo verso la Russia, spostando anche i suoi armamenti ai confini, comunque sempre più vicino ai confini con la Russia. E in questo senso ci sono le dichiarazioni di Angela Merkel, che ha detto chiaramente che era tutta una strategia per prendere tempo, e quando si prende tempo è evidente che si prepara poi qualcosa. Ci sono le dichiarazioni di un senatore americano in Ucraina di qualche anno fa, che dice chiaramente: vi aiuteremo a combattere i russi. Quindi insomma c'è la presenza di militari stranieri in Ucraina da anni, da tempo. Sicuramente ci sono esercitazioni di NATO vicino al confine della Polonia, e insomma in tutto questo Putin sembrerebbe avere mantenuto la pazienza fino a un certo punto. Poi quando non si poteva più fare diversamente, abbia agito. Quanto è grande la responsabilità in questo senso della NATO e degli Stati Uniti d'America?
Enorme, centrale mi verrebbe da dire. Nel 1907 uno dei padri della geopolitica, Halford Mackinder, statuì una frase che è diventata la regola d'oro di tutta la politica estera americana. In uno dei suoi testi più famosi, questo ammiraglio della marina inglese, poi naturalizzato americano, disse: chi controlla l'Earthland controlla il mondo. L'Earthland, nella geopolitica classica, da lui, ma non soltanto da lui, iniziata, era proprio quella area che si estende in quello che oggi conosciamo come l'Oblast, cioè la regione di Kiev, e la Crimea. Dunque, la NATO ha cercato, quale protesi di potere internazionale degli Stati Uniti, sempre di espandersi verso est, andando a chiudere in una morsa a nord e a sud e attraverso la parte ovest, cioè l'Europa, verso la Russia, per cercare fondamentalmente di dare questo morso fatale di questo diabolico serpente. Nel momento in cui non ci sono riusciti, destabilizzando a sufficienza il Medio Oriente e il Lontano Oriente e colpendo dalle rotte nord, hanno preferito entrare direttamente con un morso decisivo verso il centro, cioè prendere, o meglio, iniziare un conflitto proprio in quella zona che già negli anni 90, 91-92, venne portata via alla Federazione Russa. Questo rende davvero l'idea anche della gravità storica, che ci auguriamo un giorno verrà studiata e riconosciuta, e ci saranno magari i giusti tribunali, perché ci siamo trovati di fronte a una guerra combattuta attraverso deleghe per prossimità, quello che in gergo tecnico è una proxy war, fatta dalla NATO attraverso l'utilizzo e l'impiego massivo delle risorse di altri stati, in particolare quelli europei, quindi tutti gli stati che sono in qualche modo assoggettati a questo gigantesco protettorato militare che è appunto la NATO, pena è una criticità continua dei sistemi politici ed economici, già abbastanza aggravati ormai da decenni di crisi perpetue. E in questo la NATO ha la colpa fondamentale. Pensiamo allo stesso presidente della nazione, dello Stato ucraino, no? Volodymyr Zelensky, e ai suoi legami con i servizi di intelligence americana, alla sua provenienza anche da un contesto internazionale dove a quanto pare sta anche per tornare a rifugiarsi, a trasferirsi, e in un contesto davvero delicatissimo dove nello scacchiere geopolitico internazionale si è cercato per tanti anni di tutelare l'insorgenza dei conflitti in quella zona, per poi trovarci di fronte ad una decisione fondamentalmente unilaterale e dispotica, in barba al diritto internazionale, a tutte le convenzioni, gli accordi che erano stati faticosamente siglati, come poc'anzi veniva citato, e dunque fondamentalmente no, cosa ci si può aspettare? Laddove, ripeto, c'era più di un secolo ormai di intenzione dichiarata mantenuta e continuamente perseguita attraverso le decisioni di politica estera da parte degli Stati Uniti, non ci si poteva che aspettare l'ennesimo passo verso quella decisione. È venuto a mancare pochi mesi fa Henry Kissinger, che fu lo storico diplomatico americano, consigliere di Stato di numerosi presidenti, probabilmente uno degli uomini con più sangue scorso fra le mani nella storia. Kissinger più e più volte ribadì questo concetto, l'esigenza degli Stati Uniti di conquistare quel pezzettino di terra per arrivare fondamentalmente a un controllo globale.
E questo sì, insomma, sono anche nella storia, gli Stati Uniti hanno sempre avuto chiaramente, lo hanno dichiarato più e più volte, il desiderio di distruggere la Russia in qualche modo, perché è l'ostacolo al loro dominio e all'egemonia un po' su tutto il mondo. Oggi le cose sono un po' cambiate, poi c'è la crescita della Cina, ma diciamo che l'obiettivo resta sempre lo stesso. La narrazione occidentale ci parla di un Putin terrorista e di un Zelensky aggredito, di battaglioni neonazisti che diventano eroi senza macchia. E chi non è d'accordo viene censurato e l'opinione pubblica viene manipolata da una vera e propria propaganda. Come stanno, secondo lei, in questo senso le cose?
Nel 2006 il Pentagono fece uscire un report che divenne veramente un passo storico. Dichiarò con molta semplicità che la infosfera, cioè tutto quel grande mondo della informazione, laddove ci possiamo includere i mezzi di comunicazione di massa, ma anche e soprattutto il mondo digitale, l'internet, che non dimentichiamocelo mai, nasce come piattaforma militare, dunque con uno scopo sì sperimentale, ma chiaramente collegato a scopi strategici, dichiarò che l'infosfera era il quinto dominio di guerra, dopo terra, mare, aria e spazio extra-atmosferico. Diventando dichiaratamente dunque l'infosfera un dominio di guerra, si cominciò a combattere tramite nuovi strumenti, dando luogo a quelle che oggi identifichiamo nella dottrina strategica come le guerre ibride, guerre cioè non convenzionali, fatte attraverso la mescolanza e l'impiego di strumenti, di attività, di professionisti, di spazi e contesti che non sono quelli del già noto e classico teatro, campo di battaglia dove ci si spara, ci si uccide. Nel fare questo, ci si è resi conto che le guerre della informazione erano in qualche modo molto più facili, meno dispendiose e soprattutto si innestavano all'interno di procedimenti di psicologia sociale e di sociologia delle masse, che rendevano estremamente, potremmo dire quasi automatico, un meccanismo che una volta iniziato e innescato continuava ad autoalimentarsi. E dunque arrivare ad avere una guerra, una diffusione di una singola idea, perché è una cosa veramente semplice, basta confezionare bene il prodotto, immetterlo sul mercato della comunicazione e questo andrà a raggiungere tutti i suoi destinatari. Sarà fondamentale tenere d'occhio il processo, aggiungere qualche piccolo accorgimento di carattere tecnico, ma il risultato, bene o male, in un modo o nell'altro arriverà. E qual è il risultato della informazione? Dare una forma, come dice la parola stessa, dare una forma alla mente delle persone, al nostro immaginario collettivo, al nostro modo di vivere socialmente, alla organizzazione politica della società. E questo ha inevitabilmente portato a renderci conto, ormai negli ultimi anni, di quanto quella psicologia delle folle fosse in realtà un qualcosa di estremamente manipolabile. Perché oramai siamo stati abituati da decenni e decenni e decenni di comunicazione massiva. Pensate che i primi critici della comunicazione delle masse erano a inizio Novecento, cioè stiamo parlando di un qualcosa che oramai è passato alla storia. La prima volta che comparve il termine tecnocrazia eravamo nel 1812, quindi non stiamo fondamentalmente, no, aprendo nessun nuovo libro, stiamo solo leggendo pagine di riflessioni spesso già fatte, ma la cosa che è diventata critica in un certo senso è il potere, perché essendoci, ripeto, ormai abituati a una comunicazione massiva così forte, basta pochissimo per cambiare l'intero assetto internazionale. Viviamo in un mondo dove Un tweet di un imprenditore americano multimiliardario può far variare le borse e i mercati di mezzo mondo, dove
Ecco,
la politica
questo,
si fa.
professore, fermiamoci ancora un attimo, andiamo avanti subito dopo la pubblicità. Restate con noi, torniamo fra pochissimo. Ecco, siamo di nuovo in onda. Professor Pacini, stavamo parlando di questa guerra, tra virgolette, dell'informazione e l'ho interrotta, vado pure avanti.
Ci siamo, per farla breve, resi conto che eravamo talmente abituati a comunicare in maniera sempre più immediata da strumenti tecnologici digitali che questi potevano essere utilizzati come strumenti di guerra. Dunque, basta immettere nel mondo della comunicazione di massa una singola idea, un singolo pensiero, che questo si diffonderà a macchia d'olio. E se pensiamo alla comunicazione di guerra, questo è stato, cioè si è riusciti a far passare una sola versione dei fatti e a censurare laddove questa veniva contraddetta, anche in maniera talvolta estremamente forte, maldestra, a tratti anche violenta, senza permettere una riflessione critica su quello che stava succedendo. Questo è uno degli elementi che più ci deve far pensare all'utilizzo dispotico dei sistemi di controllo, perché dobbiamo ricordarcelo, i mezzi di comunicazione hanno dei proprietari, sono dei dispositivi che hanno degli owners, come si dice oggigiorno, che possono scegliere con un semplice click di accendere o spegnere quello che è tutto un pensiero, quella che è la narrazione dei fatti. Noi viviamo in una realtà che è sempre più attraverso degli schermi e poco di questa realtà conosciamo veramente, direttamente. E questo è un grande problema perché significa che il filtro che si interpone tra noi e questa realtà può davvero far passare un Putin come un criminale internazionale che vuole distruggere i suoi vicini di casa e uno Zelensky come il santo dell'anno che deve essere celebrato su ogni copertina.
Certo, e a proposito di questa intromissione, di questo condizionamento e manipolazione dell'informazione, nel 1950, se non ricordo male, ci fu questa operazione della CIA denominata Mockingbird, di cui diede poi notizia a Wikileaks, pubblicando propri documenti. E di fatto la CIA, aveva inserito nei posti di comando, nei posti direzionali dei grandi quotidiani, delle grandi televisioni, direttamente i suoi uomini. Ovviamente preventivamente appositamente formati, e dove non aveva piazzato i suoi uomini, aveva libro paga fior fior di redattori. Ed è successo anche qui in Italia, è stato ammesso da Giuliano Ferrara e anche da un altro giornalista che adesso io in questo momento mi sfugge il nome. E insomma, quindi questa è la dimostrazione lampante di quanto punti l'America con i suoi servizi segreti a questa guerra dell'informazione per condizionare e manipolare. E indurre le persone a pensare determinate cose che poi effettivamente non sono quelle vere. Oggi con i social assistiamo alla stessa cosa, abbiamo visto durante il periodo pandemico i servizi segreti sono entrati in azione anche sui social, censurando notizie false e facendo censurare notizie false e pubblicando notizie, scusate, facendo censurare notizie vere, chiedo scusa, e invece pubblicando disinformazioni, a volte anche notizie false, e a maggior ragione durante la guerra, dove come lei sottolineava, la menzogna e la verità si mescolano, è molto difficile riuscire ad arrivare ad una verità. Ecco, sui social c'è questa grande spinta di censura da una parte, di propaganda che insomma è veramente russofoba. Due pesi, due misure. A Milano, Sala ha autorizzato la mostra sul battaglione neonazista Azov, che vogliono far passare come eroi senza macchia, mentre invece voglio ricordare un battaglione che purtroppo è colpevole di crimini di guerra. Mentre in questi giorni stanno tentando di bloccare la proiezione del film Il Testimone, che è questo film di produzione russa che mette in luce gli orrori ucraini. In questo modo, cioè in questo momento in Italia, visto, considerando queste cose, si può realmente ancora parlare di democrazia?
La democrazia, ci siamo resi conto, come diceva già Platone nel suo Politico, quando rifletteva le varie forme di governo con cui organizzare la polis, la città greca, la città-stato greca, che non funziona. E non funziona perché ha dei presupposti di carattere filosofico e politico che già ne fanno dimostrare quello che è una sua tendenza a sfociare il più delle volte. Laddove la democrazia è assunta come forma dello Stato, in tirannidi o in dittature, quindi più o meno malvagie e programmate. Questo ce ne stiamo rendendo conto perché noi ci siamo nel corso del Novecento riempiti la bocca tantissimo della parola democrazia. Abbiamo costruito interi sistemi di organizzazione politica e anche economica nel mondo parlando di democrazia, ma di tutta questa democrazia ne abbiamo fatto fondamentalmente un prodotto della legge positiva creata dall'uomo. E è stata applicata a un certo numero di persone, restando invece esterna ad un altro più piccolo numero di persone che ben sanno che la democrazia è un utile, per parafrasare Karl Marx, oppio dei popoli, è diventato la religione, una delle religioni con cui assuefare le masse nel XXI secolo. E in nome di questa democrazia, in nome dei promotori di questa democrazia, dietro questa meravigliosa maschera, sono stati compiuti numerosi crimini e vengono ancora oggi compiuti numerosi crimini. Pensiamo quante guerre sono state giustificate come portatrici, azioni portatrici di democrazia in paesi che magari non avevano chiesto di ricevere democrazie esterne come forme imposte a suon di bombe sul proprio territorio. Ma pensiamo anche come proprio dietro la questione della democrazia si sia nascosta una grandissima ipocrisia, perché abbiamo visto le nostre costituzioni cosiddette democratiche, le più belle del mondo, impregnate di diritti umani, di principi che sono valsi il sangue di tanti che si sono sacrificati, essere sospese nel giro di un paio di video condivisi su Facebook e 5 minuti di gloria di qualche arrivato, oltre che arrivista, pro tempore messo lì a fare il tecnico della situazione. Ecco, questo dovrebbe farci riflettere, insomma, voglio che sia anche una pubblicazione, su che cosa noi veramente abbiamo inteso, ci siamo bevuti fino ad oggi come democrazia, perché il governo del popolo è un'altra cosa. E quello che abbiamo costruito anche attraverso il sistema moderno dello Stato-nazione, così come l'abbiamo conosciuto da Westfalia, dal 1648, ma soprattutto dalla fine dell'Ottocento fino ad oggi, è un qualcosa di estremamente farlocco, è un feticcio letteralmente che ci è stato venduto come invece il più grande dei successi delle conquiste dell'umanità, ma di fatto, all'atto pratico delle cose, non mi sembra che ci abbia portati né verso un grande successo e una grande gloria dei portafogli, né tantomeno verso la realizzazione sociale, sia come individui, sia come collettività. Anzi, è in nome della democrazia che oggi si continua a combattere guerre, è in nome della democrazia che si sospendono libertà fondamentali che sono ascritte non nelle Costituzioni, ma nel diritto naturale che ci appartiene in quanto esseri umani, con la nostra dignità, col nostro statuto ontologico, e che non possono essere obliterati a seconda dei governanti o delle opinioni dei vari cosiddetti esperti che cominciano a pontificare nei salotti televisivi o nelle aule parlamentari. Perché l'essere umano viene prima del diritto, è al di sopra della legge, in quanto essere umano, e la legge è un prodotto dell'uomo, non viceversa.
Chiarissimo, chiarissimo. Le sanzioni alla Russia, a mio parere, sono chiaramente una violazione senza precedenti e non si capisce a chi servono davvero. Sono stati addirittura congelati i conti correnti delle banche, sequestrati i beni degli oligarchi russi. E Draghi ha detto dopo un po' pochissimo dell'inizio delle sanzioni che ormai la Russia era al tappeto e sarebbe crollata, mentre invece oggi assistiamo a una situazione in cui la Russia, l'economia va a gonfie vele, le sue materie prime e fonti energetiche vengono vendute ad altri paesi, quindi non ha perso questo tipo di mercato, mentre invece a chi servono queste sanzioni dal momento che l'Unione Europea ne sta soffrendo enormemente? E avendo rinunciato all'energia a basso costo che ci veniva fornita dalla Russia.
Le sanzioni della Russia, che erano già concettualmente una stupidaggine da un punto di vista finanziario, si sono dimostrate in brevissimo tempo una idiozia totale. Veramente non saprei quale logica poter indicare dietro, se non che un piano ben congegnato di, come dicevo prima, mettere sotto scacco ulteriormente tutti quei paesi che rischiavano proprio anche attraverso questo conflitto di emanciparsi da un dominio coloniale, che è quello americano nei confronti dei paesi europei, e che attraverso un'imposizione di questo tipo invece si trovavano necessariamente vincolati con nuove catene al padrone di turno. Ben sappiamo d'altronde che proprio il progetto della stessa Unione Europea, del Trattato di Maastricht, fu voluto e architettato adeguatamente proprio da personaggi provenienti dal mondo politico e finanziario americano. E questo non è un caso, tanto che si parlava originariamente degli Stati Uniti d'Europa. Ma le frasi, le numerose e pittoresche frasi pronunciate dall'ex presidente del Consiglio pro tempore, sono insomma passate alla storia, credo, e verranno studiate, lo spero, un giorno come alcune delle frasi più comiche, forse sarcastiche, della storia della nostra Repubblica, quando si studierà la vera storia della nostra Repubblica, perché siamo passati dai funzionicchia ai condizionatori che dovevano essere spenti per far morire probabilmente di caldo la presidenza della Federazione Russa. E il guaio è che la maggior parte delle persone purtroppo ci ha creduto, no? Come se fosse un qualcosa che dipende da noi, metto tra virgolette queste parole, il fatto che si combattano guerre. Le guerre non si combattono decidendole dalla mattina alla sera, lo dico da professore in un dipartimento di scienze strategiche. Le guerre sono progettate nei minimi dettagli con anni di preparazione, sia di carattere militare che soprattutto di carattere economico, perché le guerre sono ancora oggi uno dei più grandi business al mondo. E quando ci troviamo a parlare di sanzioni, dobbiamo vederlo all'interno di un contesto bellico come questo, dove veramente gli unici a rimetterci siamo stati noi italiani, noi europei, di fronte a una illogicità evidentissima sotto ogni profilo e ogni ideologia, scuola di pensiero politica, ma anche economica. Dobbiamo pensare a queste come uno strumento di deterrenza, cioè che servono a tenere quel guinzaglio di qui sopra ad una misura ben precisa per non permettere all'animaletto di allontanarsi troppo dal padrone. Questo è uno strumento, un uso che viene fatto da parecchio tempo in Europa, lo conosciamo perlomeno dal 1945, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma il punto è che la illogicità di queste sanzioni non potrà che portarci verso una illogicità di ulteriori azioni che potrebbero essere, temo, quelle di un conflitto partecipato in maniera molto più diretta. Il ministro degli esteri italiani, proprio circa 24 ore fa, ha dichiarato l'impegno militare dell'Italia nello Yemen. La presidente del Consiglio dei Ministri italiana attuale, Giorgia Meloni, ha, credo, dato la quantità più impressionante di soldi che si potevano pensare nella storia della Repubblica a una guerra combattuta da altri. Ecco, il guaio potrebbe essere che proprio in virtù di questa deterrenza che sta schiacciando sempre più fortemente l'economia italiana, si arrivi a chiedere anche il sacrificio del sangue dei nostri connazionali in una guerra che lo sappiamo, lo vediamo anche per nazioni che hanno armamenti molto più strutturati dei nostri e molti più soldati di noi, sarebbe una carneficina. Mettendo peraltro i nostri amici russi, perché tali sono e tali hanno sempre considerato l'Italia, anche per storiche relazioni, anche recentemente nella storia politica, nella grave difficoltà di dover scegliere se far prevalere quell'amicizia o la propria sopravvivenza.
Chiarissimo, chiarissimo. Allora, ci fermiamo ancora qualche istante per la pubblicità, restate con noi, torniamo fra pochissimo. Ecco, siamo di nuovo in onda. Pacini, esiste ancora una filosofia politica oppure oggi tutto è deciso da organizzazioni sovranazionali come per esempio l'UEF, il World Economic Forum e il Bilderberg?
Beh, per fortuna la filosofia riesce ancora a sopravvivere nella mente e nei cuori di tutti coloro che la praticano e non è un oggetto di mercato, anche se si cerca di renderla tale. Quello è lo storico sofismo, no? Che già veniva condannato nei tempi dell'antica Grecia di coloro che facevano filosofia solo per un tornaconto economico. Ma sicuramente c'è l'esigenza di riscoprire che cosa sia veramente la politica, perché se noi oggi ascoltiamo questa parola, quasi automaticamente l'effetto che abbiamo è quello di pensare alla politica dei nostri governi, dei parlamenti, della scena internazionale, dove è ormai sempre più chiara anche a un grande numero di persone l'ingerenza che hanno potentati transnazionali di vario risma. Ma la politica, insegnava Aristotele, è il prendersi cura del bene comune. È tutt'altra cosa, è l'atto più nobile della nostra essenza umana in quanto esseri relazionali, animali sociali, diceva proprio Aristotele. E in questo nostro metterci insieme, che lo facciamo perché non riusciamo a soddisfare i nostri bisogni da soli e per soddisfarli e realizzare pienamente la nostra felicità, la nostra persona, i nostri sogni e desideri, abbiamo bisogno dell'altro, che è appunto altro da noi, che è qualcosa in più, qualcosa che ci permette anche di specchiarci e di riconoscerci. Ecco che riscoprendo questa definizione autentica di politica, possiamo ripartire a capire, cominciare a capire quanto importante sia interessarsi di questo argomento. Perché ci sono sempre un po' due scuole di pensiero, no? Coloro che vedono la estrema divisione e il pessimismo cosmico, per dirla con Schopenhauer, in cui tutto va male, quindi bene o male non arriveremo mai a una soluzione. Fondamentalmente la vita diventa una sorta di attività ludica di sopravvivenza fra le trame di questo dolore infinito, per cui tutto è già scritto, tutto è già deciso, noi non possiamo fare altro che stare a soffrire, a subire le angherie di questi super cattivi. Dall'altra parte c'è sempre anche però chi dice che va tutto bene come se niente fosse, che in fin dei conti è tutto quanta una grandissima farsa e che prima o poi questo gigantesco Truman Show vedrà la sua fine. Beh, ovviamente noi ci auguriamo di vedere la fine di tutto questo, ma è interessante perché andando, a mio parere, a colpire proprio che cos'è la politica, andando a togliere da dentro di noi questa essenza così bella, così nobile dell'essere umano che si organizza in tutto il pianeta come unica specie capace di avere questa possibilità davvero di realizzare la propria felicità, di realizzare i propri sogni e desideri mettendosi insieme. Andando a colpire questo, si è riusciti a sgretolare completamente la società. Quando pensiamo al transumanesimo, all'atomizzazione dell'uomo, all'isolamento, a proprio il concetto del lockdown, no? Del carcere duro dove veniamo chiusi, davvero possiamo ammettere l'esistenza di questo in virtù del fatto che non riconosciamo più quella che è la nostra essenza politica. Di che cosa questo voglia dire? Spesso ci dimentichiamo che è una delle più grandi manipolazioni di cui siamo tutti vittime indistintamente, è quella con cui abbiamo dato vita a tanti di questi sistemi di potere, di queste lobby, di queste oscure diverse fattispecie di che cosa è il potere, e cioè il fatto che siamo stati noi, siamo noi, attraverso quel costante meccanismo di delega a cui siamo stati abituati. Per cui ci deve essere sempre qualcun altro ad assumersi la responsabilità delle nostre scelte e delle conseguenze di queste scelte. Abbiamo cominciato a costruire delle strutture complicatissime. Abbiamo creato la burocrazia, che penso sia una delle invenzioni più stupide che potevamo concepire come razza umana. E attraverso questo complesso sistema siamo finiti per morderci la coda e per cui andiamo sempre a dover cercare un capro espiatorio che risponda alla nostra incapacità precedentemente avvenuta di assumerci delle responsabilità. E questa assunzione di responsabilità ci fa pensare anche a quanto noi alimentiamo, diamo energia a tutte queste potenze esterne, spesso consacrandole, riconoscendogli un potere e un'autorità che non sarebbero tali se noi non le riconoscessimo. Poco fa è stato citato il World Economic Forum, no? Ecco, nei giorni scorsi a Davos, non ricordo esattamente chi, era una donna, con un incarico molto importante a livello internazionale, ha ricordato, probabilmente con un lapsus freudiano, nel bel mezzo di un'intervista, che sì, le elite di potere internazionali sono coese e hanno una grande amicizia fra di loro, ma è altrettanto vero che la gente non si fida più di loro. E quindi, non dando credito, diceva lei stessa, potrebbe fallire la loro missione. Ora, questo, e concludo, dovrebbe farci molto riflettere, perché nessun tavolo si tiene su in piedi senza le sue zampe, e nel momento in cui si rimuovono quelle zampe, il pianale cade a terra. Allora domandiamoci quanto di quel potere così tanto invincibile, di quei super cattivi che siedono su troni fondamentalmente di carta, dipende da noi. Quanto di quel potere in realtà è nostro, dovrebbe essere nostro, e dovremmo riprendercelo. Dovremmo anzitutto assumere la consapevolezza di chi noi siamo e del reale potere che abbiamo. Certo, i sistemi che abbiamo costruito sono efficacissimi, hanno degli anticorpi pazzeschi, non hanno bisogno di particolari vaccinazioni e riescono a trovare una risposta che permetta di disinnescare, distruggere o, male che vada, di corrompere i molti attori che cercano di disfarlo. Ma non è mai detta l'ultima parola. E proprio questo lieve risveglio che collettivamente va aumentando diventa una grandissima opportunità, secondo me, per riscoprire a chi veramente appartiene. Domandiamoci dunque a chi noi deleghiamo, diamo il nostro potere, quanto invece di questo potere possiamo usare per cambiare questo mondo, perché io ne sono profondamente convinto, il cambiamento parte da noi, non è una frase fatta per dire, una citazione elegante più o meno, ma è realmente una, potremmo dire, un modo, una filosofia, ecco, politica, di vedere come vogliamo cambiare la politica, quel prenderci cura del bene comune, da chi dovrebbe se no partire.
E questa grande paura si respira al World Economic Forum. C'è proprio questa paura che le persone ormai non credono più a quello che gli viene raccontato e che manifestano anche in maniera abbastanza chiara la loro opposizione a determinate politiche, soprattutto sanitarie. Non a caso Tedros, che ha tramato tutti questi anni per poter imporre il trattato pandemico, che ricordo darebbe pieni poteri all'OMS, quindi sovranazionali, potrebbe scavalcare i governi, imporre qualsiasi tipo di misura e il governo a quel punto lì non potrebbe fare più niente. Siccome proprio questa spinta di alcuni media, dell'opinione pubblica, sta convincendo qualche governo a quantomeno tergiversare, aspettare un attimo, pensarci bene, quindi a non procedere alla firma di questa delega della sovranità, cosa ha fatto Tedros? Ha detto è colpa dei complottisti e delle fake news. Quindi, insomma, questo dà la misura di quanto, come lei ha sottolineato, insomma, prendere delle posizioni e recuperare quello che è il nostro potere che non conosciamo, può comunque aiutare a cambiare le cose. E le volevo chiedere, abbiamo ancora un minuto e mezzo, per cui forse un'opinione proprio veloce, anche se purtroppo il tema è grande. La strage che sta avvenendo ad opera di Israele contro i palestinesi della striscia di Gaza, palestinesi già sottoposti ad apartheid da anni, il diritto internazionale umanitario ce lo siamo dimenticati?
Il diritto internazionale umanitario ce lo siamo completamente dimenticati perché purtroppo il diritto internazionale è un qualcosa che esiste ma non esiste, perché presuppone una parità delle parti in gioco. Ecco, è abbastanza evidente che non c'è parità tra le parti in gioco, ma soprattutto ci siamo resi conto che essendo fondamentalmente il diritto delle Nazioni Unite e non essendo stato sufficientemente fondato sugli diritti naturali dell'essere umano, e riempiendoci la bocca comunque di tanti trattati, dichiarazioni, eccetera, eccetera, Questo è stato spesse volte utilizzato, troppo spesso utilizzato in maniera parziale, con una grande ipocrisia. Nel momento in cui ci troviamo di fronte a uno dei genocidi più crudeli, più spietati, più orribili della storia, i nostri problemi sono i panettoni griffati e i premi che verranno attribuiti al cinema internazionale. Questo dovrebbe farci pensare, perché l'orrore che stiamo vivendo e che, appunto, grazie al mondo mediatico viene fatto passare come un qualcosa di estremamente banale e secondario, deve farci urgentemente riflettere sul dramma di poter vedere un qualcosa del genere applicato su scala planetaria. E quando fra non molto si festeggeranno le giornate della memoria, dovremo essere davvero capaci di ricordarci e di far ricordare anche proprio a coloro che in questo momento stanno perpetrando questo genocidio, che quell'orrore di uccidere i propri fratelli, quello orrore di uccidere l'essere umano che uccide il suo simile, il suo vicino, è un qualcosa che fin tanto che non lo estirperemo, questa umanità non potrà cambiare. Di diritti ce ne siamo imbevuti veramente tutte le nostre società, le nostre televisioni, le nostre scuole, se ne parla dappertutto. Ma che cosa sono questi diritti? E dove si trovano veramente? Questo non ce lo insegnerà nessuna carta costituzionale, non ce lo insegnerà nessuna dichiarazione. Quella dimensione di umanità che va perdendosi drammaticamente sempre di più è un qualcosa che griderà prima o dopo vendetta e che dovrebbe stridere nelle nostre coscienze assuefatte dal gioco e dalla manipolazione mediatica, perché quello che stiamo vedendo è un qualcosa davvero di terribile che non dobbiamo assolutamente dimenticare.
Grazie mille, professor Pacini. Siamo andati un po' lunghi, ma ne valeva la pena, perché queste sono cose veramente importanti. Io ho tante altre domande. Io spero di cuore che lei possa tornare in trasmissione e parlare appunto anche di altri argomenti. La ringrazio e le auguro una buona serata e un buon lavoro.
Grazie mille a tutti voi.
E una buona serata anche ai nostri telespettatori. Io, come sempre, vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 23.
Avviso scoperto. L'informazione senza veli con Matteo De Micheli.